Noi siamo nella cappella dove Pio VII, di cui vedete una traccia di un pezzo di affresco lì, ha rifondato dopo la Rivoluzione francese, dopo l'Illuminismo, la Compagnia di Gesù. Sapete che la Compagnia di Gesù l'abbiamo accennato, poi ne parleremo, fu sciolta per volere dell'Illuminismo. Le Reductiones furono sciolte per volere del re di Portogallo e per l'Illuminismo che ce l'aveva con i Gesuiti, quindi è inutile che se la prendo con i papi. Il Papa era così debole che si piegò al volere della cultura e dei potenti del tempo, no? E quindi fu un'umiliazione, e in questo luogo erano rimasti pochissimi vecchietti gesuiti che erano rimasti fedeli a Dio, alla regola, eccetera, e finita la Rivoluzione francese, finita l'età napoleonica, Pio VII, che è stato uno dei due papi prigionieri di Napoleone, uno è morto in esilio, cioè è malato e vecchio, Napoleone gli ha fatto fare le Alpi a piedi, passate le Alpi è morto di stenti, di malattie, cioè un'umiliazione incredibile, no? I due papi sono stati umiliati profondamente da Napoleone, quando è finita l'età napoleonica poi è stata ridata la possibilità alla Compagnia di Gesù di rinascere, no? E quindi questo è un luogo importante anche per questo, per la Compagnia di Gesù, no? E siamo però nel luogo, più ampiamente, della prima, diciamo, non esattamente la prima, ma di quella che è stata di fatto la residenza di Ignazio di Loyola negli ultimi 14 anni della sua vita, che è stata adesso restaurata, la vedremo alla fine dell'itinerario, e adesso porta il nome delle stanzette di Sant'Ignazio. Proprio perché ci aiuta, e vi invito già adesso a visualizzare questi luoghi, visualizzateli nella loro semplicità quando arriva Ignazio. Quindi Ignazio arriva che non è un giovane, ma è un adulto, ma è una persona che ancora sta capendo cosa fare della vita, sta intuendo, quindi una persona che sta cercando come servire Dio, proprio venendo a Roma, poi ci torneremo sulla Storta, dove c'è una famosa, dove c'è la cattedrale della Storta, c'è una piccola chiesetta, lui ha una rivelazione, una visione di Dio che gli dice di andare a Roma, che lì Dio sarà con lui, no? Quindi una persona che sta iniziando. Pensate quando si comincia un matrimonio, si comincia a essere catechisti, si comincia a pensare di diventare prete, a diventare missionari. Cioè siamo negli inizi, no? Siamo a un momento iniziale, quando non c'è ancora niente, quando è tutto da cominciare, no? Perché le cose non nascono già fatte, noi vediamo le chiese fatte, le università, la gregoriana, ma c'è perché uno l'ha cominciata, c'è perché uno l'ha fatta partire, no? Qui c'era appunto una piccola cappella che si chiamava Santa Maria della Strada. Era una parrocchia che poi Sant'Ignazio, di cui il titolo parrocchiale fece spostarlo proprio per non avere la parrocchia, per essere più libero di dedicarsi a tutta la città e di pensare all'evangelizzazione del mondo intero. C'era una piccola parrocchia e poi cappella che gli fu affidata. Lui arrivò qui prima con altre due persone, erano in tre. Quindi immaginatevi una piccola casa, una cappella, tre che arrivano e cercano di dire cosa vuol dire oggi annunziare Gesù nella Roma del 1500, 1539, cosa vuole Dio da noi? Cosa vuole il Signore da noi? Cosa dobbiamo fare? Poi arrivarono altri sette, perché a Parigi si era creato un gruppo di 10, i primi compagni sono 10, quindi hanno cominciato a vivere qui in 10, stando in queste stanzette insegnando, educando, eccetera, no? La prima casa costruita da Sant'Ignazio è del 43-44, quindi sono alcuni anni dopo, come sempre gli inizi ci mettono un po' di tempo, e immaginate questo luogo, poi vedremo appunto fisicamente queste stanzette, alcune parti, perché sono state poi inglobate, no? Immaginatevi San Filippo Neri, che era molto amico di Sant'Ignazio, nella leggenda vengono opposti come se fossero due figure antitetiche, in realtà San Filippo Neri veniva spesso a chiedere consiglio a Sant'Ignazio, aveva 25 anni di meno, immaginatevi uno grande e uno di 25 anni più giovane, San Filippo Neri, che viene qui, quindi proprio nelle stanzette a parlare che devo fare, cos'è l'oratorio, cosa vuole Dio da noi, perché siamo che sono due modi diversi di annunciare il Vangelo, cioè c'è tutta la ricerca del tempo di fare questo. In 16 anni, dal 1540 al 1556, da 10 compagni diventano quasi 1000. In 16 anni, quando morirà nel 56 Sant'Ignazio, ci sono 1000 gesuiti. E sono gesuiti che sono in tutto il mondo, dal Giappone all'Asia, cioè sono partiti in missione, sono persone che non stanno lì a pettegolare, a dire cosa fai tu, è gente che ha il desiderio di proclamare Cristo, di aiutare la cultura, di far crescere le persone, di dare un'impronta al mondo, cioè gente che ha veramente una vita cristiana seria, no? Come le cose di Roma, per 2 volte almeno, Ignazio ebbe il permesso dall'allora comune, diciamo, dai responsabili, eccetera. Si chiamava la licenza del filo, cioè c'era il filo per fare gli edifici, gli dettero la licenza e poi gliela revocarono perché mancavano delle carte, perché la famiglia vicino non voleva. Per cui praticamente Ignazio non riuscì a vedere questa cosa che voleva. Nel 1550 addirittura fu investito Michelangelo della costruzione della nuova chiesa, la chiesa che doveva la chiesa attuale del Gesù, che non c'era ancora, c'era questa piccola cappella, e pian piano Ignazio, i compagni, i papi, e in particolare il cardinale Farnese, eccetera, volevano che diventasse un luogo ampio, perché la chiesa, lo diciamo, ha bisogno di luoghi per vivere, per insegnare, no? E Michelangelo venne. Si fece il progetto, quindi immaginate Michelangelo e Ignazio che parlano, cioè sono stati qui a discutere di questa chiesa, di come farla, eccetera, eccetera. Poi dopo fu vietato dalle autorità romane la possibilità di farla, e quindi questa chiesa di Michelangelo non è mai stata fatta, e venne poi dopo cominciata alla morte di quando lui era già morto. Lui non ha visto la chiesa del Gesù, no? C'è il suo corpo, ma lui non l'ha mai vista, no? Pensate che pochi anni dopo viene fatta la chiesa nuova, no? Nel famoso film, l'ultimo, sembra che San Filippo voglia fare una chiesa medievale perché si dice il povero e il ricco. In realtà Filippo Neri vuole fare la chiesa che ha fatto, che fa da pandan alla chiesa del Gesù, cioè c'è bisogno di una chiesa grande. Poi ci sarà il Borromini che farà l'oratorio, perché la gente ha bisogno di spazio, sono tanti le persone che vengono, devono potersi riunire, poter pregare, cioè non è perché Ignazio o Filippo sono loro ricchi, loro sono poverissimi, cioè sono persone vissute nella povertà più totale, ma sono i cristiani, la gente che hanno bisogno di questi luoghi, e li hanno fatti per noi, perché noi possiamo abitarli, possiamo incontrarci e così via, no? E pensate, all'inizio del 600, quindi nel giro di una cinquantina d'anni, c'era già il Collegio Romano, dove adesso è il Visconti, c'è l'università, diciamo, perché Ignazio ci tiene all'educazione, poi arriveremo alla fine a questo. C'era la residenza dei confessori di San Pietro, cioè subito i gesuiti si dedicano alla confessione, come anche San Filippo, l'importanza del ministero della confessione, perdonare i peccati mortali, salvare la gente dai peccati, aiutarli a vincere il male, eccetera, eccetera. C'erano due orfanotrofi gesuiti già a Roma, c'è una casa per i catecumeni ebrei, di fatto ricomincia il catecumenato ai tempi di Ignazio, cioè sono gli ebrei o in parte i mori che chiedono il battesimo, c'è una casa per le prostitute, una casa per le figlie delle prostitute, e il collegio tedesco, il collegio inglese, il collegio maronita, il collegio romano, cioè nascono tutta una serie di istituzioni formative. Di carità assistenziali, perché dove c'è la vita di fede nasce la realtà strutturale, perché la Chiesa ama attraverso anche le strutture, attraverso tutto ciò che fa, no? E solo nel 1568, quindi 12 anni dopo che è morto Sant'Ignazio, comincia la Chiesa vera e propria del Gesù che noi visiteremo, no? Quindi lui non l'ha mai vista, ma è chiaro che lui la desiderava fatta da Michelangelo addirittura, cioè desiderava una Chiesa che aiutasse Roma a venire a pregare, confessarsi, a sentire gli incontri. Allora, come sempre lo visualizziamo, cioè la prima cosa è già, sarebbe sufficiente, immaginatevi appunto qui Ignazio, adulto, che è da poco prete, appena stato ordinato prete, e vuole servire la Chiesa, il Signore, tutti noi, la gente del tempo, i giovani del tempo, i bambini, le prostitute e così via, no? Michelangelo, San Filippo Neri che hanno vissuto. Primo punto, la riforma cattolica. Dunque, diciamo che l'incontro di oggi avrà due punti sostanziali: un primo più storico generale, un inquadramento generale. Un secondo più legato alla figura di Ignazio e più spirituale, cioè parleremo dell'ordinare la vita. Qual è il contributo che Ignazio dà a capire i propri sentimenti, a capire perché stiamo male, perché stiamo bene? Quindi c'è una parte più storica, ma anche questa è anche spirituale, una parte più spirituale che è però anche storica perché ci fa conoscere Ignazio. Mi piace dire come battuta tre cose. Prima cosa, mi vergogno ancora una volta, Pensate, io non ho mai fatto neanche gli esercizi spirituali, quindi sono un profano, insomma, nel dire queste cose. Però anche la mia gratitudine per i gesuiti, io ho studiato alla Gregoriana, al Biblico, io devo molte delle cose che so a loro, io devo tutto a tutti, quindi io do tutto, ma tutto quello che io ho me l'hanno dato. Quindi. Terza cosa, questa ambiguità, è una lezione, ma vi accorgete, come sempre, che io poi parlo delle cose della vita, della nostra Chiesa, cioè è uno strano mix di antichità e di presente che si unisce. Allora, la parte storica, la riforma cattolica. Partiamo dall'idea generale che viene propinata, uso volutamente un termine aggressivo, un po' brutto, ma è la realtà, nei nostri libri, nei nostri manuali di scuola. Cioè, dall'Ottocento in poi è passata un'idea, proverò almeno a farvi dire che è almeno discussa, secondo me è proprio sbagliata, però è almeno discutibile, che è questa. C'è una riforma protestante. Quindi riforma, voi capite, nel linguaggio di oggi è una cosa bella, cioè riforma vuol dire che la Chiesa è brutta, vecchia, egoista, piena di soldi, eccetera, viene il riformatore, cioè viene la persona che porta il bene, porta il Vangelo, porta la novità, no? Il termine è che ha la riforma, cioè la riforma una, no? Cioè un'unica riforma, che è quella protestante. Poi c'è una controriforma, altro termine recente, appunto, non c'era anticamente, sono termini recenti della storiografia post-illuminista, che vengono ripresi poi da Gramsci, cioè da autori anche della nostra storia, eccetera. La controriforma è, cioè il termine contro, cioè che cos'è la controriforma? Cioè, dinanzi a una ipotesi di novità, di libertà, di bene, di Vangelo, di vera conversione, eccetera, avviene il potere negativo, orrendo, maschilista e così via, che blocca, cioè cerca con Sant'Ignazio, con i gesuiti, con San Filippo Neri, col Concilio di Trento, cerca di distruggere il bene che c'è dall'altra parte. Capite subito, esagero i toni, no? Ma capite che è moralistica questa cosa, cioè coloro che parlano, cioè alcune correnti storiografiche che in realtà dicono di essere, che non c'è il bene, in realtà sono proprio moralistiche, cioè la storia non è così. Non è bianco e nero, cioè la storia non può essere così, lo vedremo concretamente, no? Quando uno usa questi termini ha un impianto ideologico, cioè sta dicendo che qui c'è il bene e qui c'è il male. Pensate, solo per fare un esempio di cui parleremo poi gli anni prossimi, pensate a Caravaggio, nessuno ha il coraggio di dire che Caravaggio è un pittore tipicamente controriformista. Caravaggio amava i papi del suo... è la Roma di Giordano Bruno, Roma 1600, lo dicevamo, viene ucciso Giordano Bruno. Caravaggio vuole stare a Roma, vuole tornare a Roma, cioè lui vuole stare alla corte dei papi. Caravaggio è un personaggio stranissimo, cioè è un personaggio gigantesco, ma insieme è un peccatore, una persona... è amato dai papi e ama i papi. Nell'ultima mostra che è stata fatta a Sant'Ivo alla Sapienza c'è, probabilmente è vero, un autografo di Caravaggio che è il ritratto del papa. Forse l'ultima opera che lui fa a Roma prima di uccidere e di scappare. E il Papa farà di tutto per dargli la grazia. Sono stato adesso a Malta, sapete che Michelangelo diventa cavaliere di Malta, cioè diventa un crociato, altro che protestante. Cioè, lui c'è un periodo che andava in giro col crocione e si firma nella cattedrale della Valletta F. Michelangelo, frate Michelangelo. Cioè, lui fa i voti, diventa un cavaliere. Un cavaliere crociato era una persona che prometteva fedeltà al Papa, fedeltà alla castità, alla povertà, e così via, a combattere secondo il bene, no? E chiaramente c'è una lettera, c'è il carteggio, il Gran Maestro domanda a Roma se può far diventare cavaliere un omicida, cioè uno che è condannato a morte perché e da Roma c'è un testo che dice fatelo, cioè sapendo benissimo Caravaggio gli dicono fatelo diventare cavaliere perché almeno cerchiamo di salvarlo, di salvare i suoi quadri, ma cioè si cerca di farlo restare, c'è un amore fra Roma e la Valletta. Quindi Caravaggio, allora già dire questo, capite, vuol dire come fa la Controriforma ad essere questo enorme calderone di malvagità se dentro ci sta sguazzando benissimo uno come Caravaggio. Caravaggio è un pittore che dipinge i papi, era amico di quasi tutti i cardinali all'epoca, entrava dentro San Pietro, abbiamo visto gli anni scorsi, no? Bene, a questa visione, se volete, manichea, bene e male, si oppone una visione altrettanto manichea che dice la riforma invece è tutto male e la controriforma è tutto bene. C'è stata, quando si è creata questa prima idea, riforma controriforma, c'è stata un'altra corrente di storici cattolici, se volete un po' troppo duri, eccetera, che hanno detto no, esattamente il contrario, cioè lì c'è tutto il male e invece tutto quanto è il bene, la controriforma è in realtà una restaurazione cattolica che vuole riportare il Vangelo nel mondo, eccetera, eccetera. No? La visione storiograficamente più recente, che io personalmente condivido, è un tema discusso, quindi sappiate che come sempre apriamo dei temi che voi dovrete approfondire, è quella invece che è legata a una serie di studiosi, in particolare a un tedesco che si chiama Hubert Jedin, di cui vi ho citato qui un articolo. Jedin usa il termine riforma cattolica a fianco della riforma protestante, cioè c'è innanzitutto nella fine 400 e nei primi del 500 ci sono due riforme che camminano insieme, cioè non nascono contro, ma ci sono laici, preti, vescovi, eccetera, che vogliono rinnovare se stessi innanzitutto, vogliono diventare santi, vogliono diventare evangelizzatori, vogliono annunziare il Vangelo, vogliono essere cristiani, ma vogliono anche rinnovare la Chiesa, vogliono amare la Chiesa e farla andare secondo la volontà del Signore, no? Quindi questa riforma cattolica è qualcosa che esiste di per sé, nasce dal desiderio, non nasce come un confronto con, così come non è che Lutero nasce con un confronto con Ignazio, cioè sono due figure che insieme cercano la volontà di Dio. Solo per dare una data, pensate che abbiamo detto la scorsa volta, 1517, si datano le famose tesi di Lutero, che come sapete è una leggenda, non ha mai apposto le tesi, le ha mandate per lettera, erano scritte in latino le tesi di Lutero, ma adesso non ritorniamo. E pensate, nel 1522 c'è la conversione di Ignazio, cioè sono cinque. Ignazio non si converte perché non sa niente di Lutero, lui sta in un assedio, viene ferito, poi lo vediamo, e nel momento in cui è ferito, ci arriveremo, comincia a dire: ma Dio cosa vuole da me? Qui a distanza di 5 anni, due uomini, uno in Germania e uno in Spagna, cercano la volontà di Dio. L'esito di Lutero lo porterà da una certa parte, l'esito di Ignazio lo porterà da un'altra parte, ma sono due figure indipendenti. E quello che Ignazio fa non è contro Lutero, ma è una sua iniziativa. Che poi dopo le due cose arrivino a incontrarsi, a scontrarsi, è un altro discorso. Ma sono due realtà che nascono e vanno avanti per alcuni decenni come realtà assolutamente indipendenti. Ignazio è convinto che bisogna rinnovare la capacità di leggere i cuori, di aiutare le persone a trovare la vocazione, di fondare università, che poi in quelle università, siccome c'è la riforma, si debba anche affrontare la questione protestante. Se non c'era quello, ci sarebbero state comunque le università fatte da Ignazio, gli orfanatrofi, eccetera, perché lui riteneva che Dio volesse questo. Allora ci sono due riforme in contemporanea, se volete ce ne sono di più ancora, che camminano, e la controriforma, dice Jedin, è un termine che è giusto, cioè noi non dobbiamo neanche poi fare gli ingenui, cioè è chiaro che la Chiesa, visto il grande caos che si era creato in Germania, in Francia, in Svizzera, eccetera, la Chiesa prende anche, cioè la Chiesa che ha una vita autonoma, che va avanti da sé, non solo in reazione a, però ha anche una reazione, cioè è chiaro che dinanzi a un problema dice: e questa cosa come la assumiamo? Come? Quindi lui dice: noi dobbiamo parlare di riforma cattolica e di controriforma, cioè i due termini vanno tenuti insieme. Intendendo anche un senso fecondo questo rapporto, è anche problematico: da un lato la controriforma non sarebbe stata possibile senza la riforma cattolica, cioè la controriforma diventa efficace, pensate a San Carlo Borromeo, poi ne parleremo, cioè di fatto la fondazione dei seminari, cioè si può intervenire nel bene, si può rinnovare la Chiesa perché ci sono forze vive. Perché ci sono laici, preti, religiosi, papi, c'è tanta gente che cerca Dio. Cioè, siccome c'è questa realtà, allora la controriforma può, attraverso una forma istituzionale, può dare poi dopo uno sviluppo, no? Ma insieme è interessante che nella visione cattolica ciò che viene, diciamo, dalla base, per usare un termine brutto, orrendo, ciò che viene dal vissuto dei cristiani, dei catechisti, delle famiglie, dei preti, eccetera, ha bisogno dell'istituzione. Cioè, la riforma cattolica, se non fosse divenuta concilio, papato, eccetera, non avrebbe potuto incidere in maniera così forte come ha fatto, perché l'istituzione è il passaggio obbligato che Gesù ha voluto fondando il Collegio degli Apostoli, ed è obbligato perché noi siamo uomini, noi non possiamo cambiare il mondo se non attraverso l'istituzione, attraverso delle case, dei luoghi, dei seminari, delle università, dei catechisti, dei luoghi dove si fa il pellegrinaggio. Cioè, noi viviamo di realtà, sapete la famosa espressione, la riforma della Chiesa in capite et in membris, cioè nel capo, queste due realtà hanno bisogno l'una dell'altra. Allora la Controriforma ci dice che non, la Controriforma non ha paralizzato la Riforma Cattolica, come tutte le realtà istituzionali ha in alcuni momenti creato di sicuro dei problemi anche alla fecondità, alla libertà, ma insieme le ha dato sviluppo, le ha dato forza, le ha dato capacità di allargarsi, no? La Chiesa è questo mistero dove l'istituzione e lo spirito non sono mai contrari, ma vivono insieme. Lo vedremo in Ignazio. Ignazio è uno dei tanti, così Filippo Neri, così. Sono persone dove si vive insieme l'amore allo Spirito, l'amore di Cristo, che è un amore che passa tramite l'amore alla Chiesa. E allora voi capite che a livello storico noi possiamo dire che c'era realmente un'altra possibilità, oltre quella di Lutero, di Calvino, che non è nata dopo. Cioè, alcuni uomini, vedendo gli stessi problemi che vedevano Calvino, Lutero, eccetera, hanno preso una via diversa. Ignazio ha capito che c'erano dei problemi, ha capito che delle cose non andavano e ha detto: io amo la Chiesa, io la rinnovo, ma la rinnovo in maniera diversa, io la riformo. Cioè, anche Ignazio è un riformatore della Chiesa, no? Capite che sono delle possibilità. Anche oggi noi abbiamo questa possibilità, noi vediamo dei problemi, lo vediamo anche nelle famiglie, nelle litigate di casa nostra con i figli. Che facciamo? Io posso spaccare tutto, posso, è una possibilità. C'è un'altra possibilità, io posso amare ancora di più, posso pregare, convertirmi io, posso chiedere a dei compagni di convertirsi con me, posso cominciare, ma sono delle possibilità. Ecco, noi vediamo in maniera più, se volete, equilibrata, questo è l'intento di questi nostri incontri a livello storico, queste possibilità, no? Se voi guardate rapidamente a pagina 3, trovate una serie di flash di Giacomo Martina, che è appena morto, un grandissimo gesuita, professore di storia della Chiesa, una serie di flash di questa riforma cattolica, la nascita di moltissime associazioni laicali, prima del protestantesimo, o a fianco, se volete, cioè esattamente mentre avvenivano le stesse cose. Cioè, laici che fondano gruppi, potremmo dire movimenti come oggi, fondano realtà parrocchiali, gruppi parrocchiali, eccetera, no? Per esempio Ettore Vernazza e le Compagnie del Divino Amore. Abbiamo la riforma di conventi di stretta osservanza, cioè vari ordini religiosi, in particolare i francescani, le clarisse, i cistercensi, i camaldonesi, domenicani, agostiniani, cioè dentro questi ordini comincia una parte di frati, di monaci, di clarisse che dicono: noi vogliamo la serietà della regola, noi vogliamo la povertà, vogliamo la preghiera, la Bibbia, la conversione, l'annunzio del Vangelo, il servizio della cultura, l'annunzio. Cioè, sono ordini che si riformano, che nascono con delle tensioni anche interne, no? Ma dove molte persone vogliono rinnovare gli ordini. C'è la nascita di nuovi istituti, la maggior parte degli istituti che nascono, che vengono poi, diciamo, valorizzati dal Concilio di Trento, nascono prima, cioè non sono frutto del Concilio di Trento, ma anzi il Concilio di Trento gli dà una forma istituzionale, ma nascono prima. I gesuiti, per esempio, nascono prima, cioè non c'entrano con la riforma, sono un movimento autonomo, ma pensate anche ai teatini, barnabiti, somaschi e così via, cioè ordini con vocazioni diverse, dedicate alla scuola, agli orfani, alla cultura, all'annunzio, alla catechesi, cioè nascono, ai malati, nascono ordini che si muovono, no? C'è l'opera riformatrice di molti vescovi, ne cito uno solo che ricorda Martina, il famosissimo Ximenes de Cisneros, arcivescovo di Toledo, un riformatore incredibile che dà ferro e fuoco nella sua diocesi prima del concilio, prima della riforma protestante. Pensate che lui fa realizzare la famosa Bibbia Compeutense, cioè una Bibbia che riguarda i testi originali, che cerca di trovare le vere versioni con le varie versioni una all'altra, le varie traduzioni, e addirittura lui fa tradurre i testi dall'arabo in latino, cioè una persona che ama la cultura araba, musulmana, si rende conto che se un filosofo arabo intelligente, anche se poi gli arabi casomai a quel tempo non lo leggevano più, lui fa tradurre i filosofi medievali perché erano enormi di valore, no? Quindi c'è una passione proprio della cultura. In Italia si può ricordare Sant'Antonino, l'arcivescovo di Firenze, quello che è importantissimo per il convento di San Marco. Beato Angelico, come sapete, è un monaco, è un pittore, ma è un monaco, è un beato, cioè è stato sugli altari, è un monaco che dipinge da domenicano, era lì in quel convento, no? Poi abbiamo i circoli dell'umanesimo cristiano che inculcano lo studio della scrittura. La famosa e aprono quella che si chiama la devozio moderna, la devozione moderna, cioè il tentativo di leggere i Vangeli, di visualizzarli, di amare Gesù tramite i Vangeli e tramite le storie, questa devozio moderna che è chiaramente alla base sia di Lutero sia di Ignazio, cioè sono persone che si radicano su una storia che è di fine 400, eccetera, dove si torna a meditare profondamente sulla figura di Cristo, sulla sua umanità, sui suoi gesti, eccetera. No? E poi ci sono iniziative qui più carenti della curia e dei papi. Per esempio nel 1512, siamo 5 anni prima delle famose tesi, c'è il Concilio Lateranense V, voluto da Giulio II, è l'anno della volta della Sistina, è un concilio che dice che bisogna rinnovare la Chiesa, perché è chiaro che lo si deve fare, però poi di fatto non avviene quasi niente, no? E quindi c'è la sensazione, ma l'autorità non riesce a prendere in mano le redini della riforma, se non con un ritardo, no? Nel testo successivo trovate, lo leggete poi con calma, un altro grande autore che è Jean de Lumeau, che è un autore anche molto critico su alcune cose, molto critico verso l'idea che il Medioevo fosse cristiano, cosa discutibile, ma lui sostiene che il Medioevo non era un tempo in cui il cristianesimo era una cosa diffusa, eccetera, tesi interessante ma discutibile. Lui dice, leggete la quinta, la verità è che le due riforme, quella protestante e quella cattolica, che si credettero e si vollero nemiche, e di cui solo ora noi scorgiamo gli aspetti comuni, trassero la propria linfa da un passato comune ad entrambe. Cioè, sono due riforme che nascono da una stessa realtà. Il rinnovamento e la nuova giovinezza della Chiesa Cattolica si sono terminati in due tempi, quello della pre-riforma, lui chiama la riforma cattolica la pre-riforma, e quello che iniziò con il Concilio di Trento. In una Chiesa centralizzata quanto la Chiesa Cattolica, il rinnovamento non avrebbe potuto imporsi a tutto il popolo dei fedeli per la sola virtù di iniziative espresse dalla base. Di nuovo questo termine orrendo, ma l'idea è questa, no? Cioè che c'è una fecondità di rapporto fra riforma cattolica e controriforma. E a pagina 5 vi cito un altro esempio, l'ultimo. In questo periodo, anzi alla metà del 400, nascono i primi seminari che poi dopo saranno istituzionalizzati dal Concilio di Trento. Pensate che nel Medioevo un prete non studiava in seminario, un prete studiava dal suo parroco, quindi andava dal parroco, un ragazzo, oppure il parroco diceva tu chierichetto diventi prete. A volte i preti, in alcuni luoghi anche semplici, non sapevano a stento dire la messa e leggere la messa, cioè non c'erano i libri, come sapete, c'era molta povertà, no? Quindi il prete preparava il ragazzo, e il ragazzo, quindi il prete era, il parroco era l'arbitro, diciamo, delle vocazioni, no? Nel 1457 il cardinal Capranica, una grande personalità delle Marche, e poi suo fratello, e fonda il Collegio Capranica, il collegio dove ho studiato io, fra l'altro, quindi decide di dedicare i suoi soldi, la sua attività, a un luogo che faccia studiare i giovani perché si possano preparare, imparino bene innanzitutto il latino, la messa, non ancora l'altissima teologia come può avvenire poi nei secoli, no? Ma che imparino realmente le basi della cultura, della fede, eccetera, e dedica i suoi soldi e tutto quanto, e pian piano parte questa iniziativa per queste iniziative confluiranno poi nel Concilio di Trento, di cui parleremo l'anno prossimo, che invece fonda proprio i seminari. Cioè il Concilio di Trento dice no, cioè questa è la via giusta, non sono più i parroci a far diventare preti i loro ragazzi, ma ci sarà in ogni città, in ogni diocesi, un seminario guidato dal vescovo, perché questa cosa è importantissima, dobbiamo farla. No? Pensate che i capranicensi, è detto alla fine del testo di pagina 6, nel 1527 saranno tutti uccisi, perché per difendere il Papa quando c'è il sacco di Roma, cioè perché il Papa possa scappare, questi giovani ragazzi che stavano studiando in questa casa del cardinal Capranica, che era già morto, si mettono lì a difendere il Papa, eccetera, che scappa a Castel Sant'Angelo, e quindi vengono uccisi dai Lanzichenecchi, eccetera. Allora, punto 1.3, e finiamo con questo la parte più storica, un testo meraviglioso di un editoriale Civiltà Cattolica dice certo, la Chiesa del Cinquecento ha avuto delle cose orrende, chi le può negare? C'è di tutto, dalla corruzione al nepotismo, all'immoralità nei confronti del concubinato del clero, eccetera. Eppure forse in nessun secolo della sua storia, della sua storia come nel Cinquecento, la Chiesa diede segni più forti di vitalità. È straordinario il numero di santi canonizzati vissuti nel Cinquecento. Eccone alcuni: Girolamo Emiliani, Antonio Maria Zaccaria, Ignazio di Loyola, Carlo Borromeo, Gaetano da Tiene, Giuseppe Calasanzio, Filippo Neri, Francesco Saverio, Pietro Canisio, Francesco Borgia, Giovanni di Dio, Francesco Caracciolo, Giovanni Leonardi, Andrea Vellino, Pietro di Alcantara, Tommaso da Villanova, Tommaso Moro, Giovanni Fischer, Pio V, Stanislao Kostka, Luigi Gonzaga, Pasquale Bailon, Camillo De Lellis, Lorenzo da Brindisi, Turibio di Mongroveio in Perù, Giovanni della Croce, Francesco Solano, Roberto Berardino, Angela Merici, Teresa di Gesù, Maria Maddalena De Pazzi. È un elenco impressionante. Pensate alla Chiesa di oggi, cioè noi abbiamo dei problemi, non è che tutti siamo santi, io dovrei andare molto... E insieme a qualcuno di voi è santo, cioè noi siamo, la Chiesa è, lo dirà poi anche Lutero, è fatta di santi peccatori, cioè noi siamo insieme, è la barca della Chiesa, no? In quella Chiesa apparentemente così fragile ci sono delle cose meravigliose. Cosa fare? E che cosa deve fare il santo, cosa deve fare la Chiesa in questo mistero, no? La scelta che fece Ignazio, e qui entriamo nella parte più spirituale, ma ancora per concludere questa prima parte, la scelta di Ignazio e degli altri, questi santi, è di amare la Chiesa, di non rompere mai con la Chiesa, di essere dentro come una... di portare ancora di più il peccato c'è, io amo. Dinanzi al peccato cosa faccio? Io non rompo, ma io amo, io credo, io mi converto e spingo gli altri ad andare. Un testo meraviglioso che ho incontrato di Romano Guardini, questo teologo sconfinato nella sua grandezza, uno dei maestri che ci dovrebbe insegnare come fare catechesi, scriveva a Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI, nel 52, il riconoscimento della Chiesa, pagina 7, è stato la convinzione determinante della mia vita. Quando ero ancora studente di scienze politiche ho capito che la vera e propria scelta cristiana non ha luogo davanti al concetto di Dio, e neppure di fronte alla figura di Cristo, ma davanti alla Chiesa. Notate, è un paradosso, perché non è vero, cioè la scelta viene dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo. Ma Guardini dice, finché io non ho amato la Chiesa, non sono diventato cristiano. Io sono diventato cristiano sul serio quando ho deciso di servire la Chiesa. Quando ho capito che Cristo mi chiedeva di amare la Chiesa, mi credeva di starci dentro e di portarne il peso per portarla verso la grazia, no? E continua, e invece in un testo verso la fine della sua vita, dice Guardini, se qualcuno dicesse che il suo assenso, l'approvazione non vale affatto per l'essere concreto dell'amico, bensì per la sua idea, gli farebbe ingiustizia. Cioè, se io dicessi, io amo quel mio amico quando sarà bello, quando sarà buono, quando sarà intelligente, gli farebbe ingiustizia, non sarebbe amico. Cioè, l'amicizia è voler bene a quell'amico concreto con quella faccia da schiaffi. Questa è la scelta di Ignazio. Io voglio, non è che Ignazio non sa che ci sono i problemi, non è che io non so che in quell'amico c'è un macello, c'è il peccato, ma io gli sono amico, è una concretezza di relazione, no? E finisce Guardini in questo testo, non ci concederà per nulla il diritto di collocarci in essa a nostro agio, cioè stare nella Chiesa non vuol dire stare tranquilli, ma si muterà in un'istanza, cioè se io sono cristiano nella Chiesa, si muterà in una, cioè vuol dire che io devo darmi da fare, devo... Poiché la parabola dei talenti vale anche per i nostri rapporti con la Chiesa, noi siamo gravati di una responsabilità in rapporto ad essa, ciascuno a suo modo, il sacerdote in virtù dell'ordine, il laico attraverso la cresima. Cioè, io ho i miei talenti che c'entrano con la Chiesa, con la sua situazione attuale, no? E un secondo testo di Ratzinger, lo leggete anche questo, a pagina 8, vi leggo solo una frase. Ratzinger, a un certo punto, ha fatto una relazione su che cos'è la vera riforma della Chiesa, e lui spiega, più o meno riga sesta, settima, non è di una Chiesa più umana che abbiamo bisogno. Alcuni riformatori vorrebbero oggi, diamo la democrazia, votiamo, facciamo... Non è di una Chiesa più... Noi abbiamo bisogno di una Chiesa più divina, dove sia più chiaro chi è Dio. Cos'è la grazia, cos'è il Vangelo, cos'è l'evangelizzazione. Se noi ci convertiamo a Dio, quindi noi non diciamo cosa noi facciamo, ma noi lasciamo dire a Dio, al Vangelo, che cosa Lui vuole che noi facciamo. È Lui che ci deve dire qual è la via da prendere, no? E quindi non è una decisione cosa pensa la gente, cos'è la maggioranza, cosa si aspetta. È il problema che cosa vuole Dio, come si fa a portare Dio nel mondo, cioè come si fa a donare Dio, a renderlo il Signore della vita, a mostrare la sua misericordia, la sua giustizia, la sua esigenza, il suo perdono. Come si fa a portare Dio nel mondo? Questa è la grande domanda, no? Entriamo qui allora proprio nel nostro testo. Vedete che gli ultimi due testi del numero 1 sono una lettera a Ignazio nel 1555, e gli dicono a Barcellona, e quanto hanno fatto in altri tempi Antonio, Basilio, Benedetto, Bernardo, eccetera. Verrà un tempo nel quale tu sarai invocato nello stesso modo per le tue grandi opere. Cioè, le persone si rendono conto che i santi che sono stati nel passato sono presenti in Ignazio, in Filippo, in Giovanni della Croce. Cioè, la santità non è un fatto del passato, ma è un fatto del presente. Tu sei Francesco, tu sei Benedetto, tu sei Anastasio, no? Atanasio e così via. No? Pensate quando diciamo che Giovanni Paolo II è santo, che Maria Madre Teresa di Calcutta. Cioè noi diciamo, i santi sono qui, sono in mezzo a noi, non sono i santi del 1200, sono qui, noi abbiamo visto dei santi, abbiamo toccato. Qualcuno di noi potrebbe diventare santo, qualcuno già lo è, e i santi spesso non lo si sa perché sono umili, ma c'è la santità, c'è oggi, no? E riconoscono in Ignazio questa santità, e uno dei motti di Ignazio era lodare più che criticare, costruire più che demolire. Cioè il suo compito, questo è, se volete, il compito, lo stile riformatore, bisogna lodare, bisogna costruire. È chiaro che bisogna anche demolire, è chiaro che bisogna anche criticare, ma il cuore dell'azione, la scelta di Ignazio è questa, cioè bisogna costruire, il cuore della sua opera, no? Bene, veniamo alla seconda parte, che è di stampo simile e diverso, a conoscere un po' la figura di Ignazio e avere alcune indicazioni anche per la nostra vita spirituale e così via. Dunque, innanzitutto mi fa piacere accennare alla serietà di una vita che credo sia utile anche pensandola nel nostro tempo, prima della sua conversione. Nonostante lui, come tutti i santi, deprezzi la parte iniziale della sua vita, noi vediamo un Ignazio che è una persona molto viva, molto appassionata e molto netto, molto limpido, un cavaliere potremmo dire proprio. Ignazio nasce nel 1491, nel 1521 c'è il famoso assedio di Pamplona, perché Francesco I, re di Francia, sta attaccando il re di Navarra, la città è assediata, allora i rinforzi, fra cui c'è Ignazio, se la danno a gambe, perché dicono quelli oramai sono spacciati, è inutile che noi andiamo, oramai sono morti. Ignazio dice no, io entro a Pamplona perché io li devo difendere. Cioè c'è un senso fortissimo dell'onore, ma in senso bello, cioè io ho promesso fedeltà, io sono pronto a morire perché gli altri vivano. Sapete che la guerra è anche questo, cioè io devo dare la mia vita perché un altro entra, e con la sua forza si trascina un manipolo di giovani, entrano dentro la città assediata per schierarsi con gli assediati. Pensate alla rettitudine, c'è cioè una persona che dice io muoio, è giusto, io sono un cavaliere, cioè io non posso, non sono un codardo, io muoio per la salvezza, no? E dentro l'assedio viene colpito da una palla di cannone e si fa male alla gamba e quindi zoppicherà per tutta la vita, ma quindi lui ci rimette la salute, ci rimette perché deve essere schierato con questi assediati, no? Notate il testo, nell'autobiografia lui dice fino a 26 anni era un uomo dedito alla vanità del mondo. Mi ha colpito che la prima volta che ho letto questo testo mi ha colpito la parola vanità, poi dopo mi ha colpito la parola dedito. Cioè lui era dedito, cioè era una persona veramente devota, veramente, sì, la vanità era tutto per lui, cioè, perché quando un ragazzo dice che non è cristiano, non è che non fa niente, si dedica ad altre cose, è dedito al gioco degli scacchi, è dedito al mare, all'abbronzatura, cioè, ma si dedica, noi dobbiamo riscoprire la dedizione, non c'è vita di mollaccioni, la vita è dedizione. Suo diletto preferito era il maneggio delle armi, cioè non era uno, lui era felice di maneggiare le armi, lui voleva imparare perché combattere voleva dire lottare per il bene, ma anche se fosse stato cattivo, era un diletto, cioè lui provava piacere, era una persona che aveva un sacco di piaceri, era una persona che cercava il piacere, con un grande e vano desiderio, un grande e vano, notate, non era un desiderio da quattro so, sì io da sabato sera, io avevo un grande desiderio, no? Ignazio è una persona che ha qualcosa di grande, fin da giovane, eccetera, no? Addirittura, quando fu ferito, poi leggete il testo, lui fu, siccome zoppicava, quindi non poteva più combattere, non poteva più essere come dire, la persona, allora si fece operare allora non c'era l'anestesia, gli tagliarono l'osso perché era stasera riattaccato male, soffrì enormemente perché lui voleva tornare ad essere il condottiero, no? Pensate la tempra, anche il carattere, la forza di questo, no? E poi racconta, immaginava le imprese che avrebbe voluto compiere in onore di una signora, non si sa chi fosse, si pensa che fosse una figlia di Carlo V, forse era innamorato, e i mezzi che avrebbe usato per raggiungere il paese dove abitava, le parole che avrebbe detto, i fatti d'armi che avrebbe compiuto in suo onore. Era talmente perduto in simili progetti che non si accorgeva quanto fosse impossibile realizzarli. Cioè il suo sogno era sposare questa, forse la figlia dell'imperatore, no? Cioè lui che era un guerriero, però non era il figlio di non era un principe, no? Il suo sogno era questo, no? Perché vi sottolineo questo? Perché mi ha colpito, mi sembra utile, no? Noi abbiamo un'educazione che non propone valori alti ai nostri ragazzi. Cioè noi non solo non proponiamo Dio, ma noi non gli proponiamo niente. Questo è un dramma, cioè un ragazzo ha bisogno di lo vedremo, per Ignazio si trova la vita solo andando verso le cose grandi. Poi in realtà, vi ripeto, l'inganno è che i nostri ragazzi vivranno per un'altra, e noi per primi, eh? Cioè siccome tu non puoi vivere per, no, non puoi vivere se non per qualcosa, noi ci inventiamo delle cose che sono nulla. Viviamo per una vacanza, viviamo per una carezza, noi dobbiamo capire per che cosa si vive. Vi faccio un esempio che mi ha colpito, cioè, ripensando a una cosa, ricordo un'espressione molto bella di un prete che mi parlava dei ragazzi, mi diceva, io insegno ai ragazzi di 14-15 anni, se tu sei innamorato di una ragazza, tu non devi fare gli occhi dolci ad un'altra, io non lo sopporto. Cioè, se tu devi credere nel tuo innamoramento, cioè, non è immorale, è indegno di te che tu fai il provolone con due donne, vuol dire che non ami. Ce n'hai una e cercala, cioè buttati, ma una, che sia una. Capite? Non è scontato questo. Noi abbiamo delle persone che fanno tutte le cose a metà, cioè da ragazzi bisogna dire tu sei fallo, però sii innamorato. Però allora piangerai, però cerca quella cosa lì, cioè cercane una. Ma che senso ha che tu ne cerchi tre? Vuol dire che non credi nei tuoi sentimenti, non credi in lei, non credi in te, no? La serietà è la serietà della vita. Questo ho detto la parola onore, no? È bella. Cioè noi dobbiamo insegnare la cavalleria ai ragazzi, l'onore, cioè la fedeltà a ciò. C'è da rimetterci? Cioè tu hai una compagnia di amici, cioè uno va male a scuola, tu vai, stai la notte e fai i compiti con lui, perché lui deve essere promosso. Io ricordo quando c'era dei ragazzi, facevamo insieme gli esami di maturità perché alcuni ragazzi se no li bocciavano perché avevano studiato male. Cioè la classe che si unisce dice noi dobbiamo aiutare. E i ragazzi ce l'hanno questo, eh? Siamo noi che non glielo diciamo. I ragazzi vogliono degli adulti che gli dicono devi amare, cioè lo vogliono questo. Ma la nostra fai quello che vuoi, c'hai cioè 17 anni, goditi la vita, fai quello che poi dopo verrà. No! Cioè, Ignazio è una persona seria, è una persona che, come dire, fa la guerra, la fa l'amore, lo fa. Cioè, è una persona seria nelle cose, nelle scelte che fa, no? Cosa succede? Qui il punto 2, 2, 2, 3 basterebbero perché sono enormi, ma in realtà poi ci saranno anche gli altri. Anche oggi sforeremo rispetto ai tempi, ma abbiamo cominciato un quarto d'ora prima, quindi mi perdonerete. C'è un'esperienza che è importantissima, che aiuta Ignazio e noi a capire il discernimento, cioè Ignazio è il grande maestro del fatto che bisogna discernere nel cuore, parola che adesso noi usiamo tutti, dobbiamo renderci conto che quando lo usiamo un non credente non capisce cosa vuol dire, ma forse neanche no, io per primo, no? Ma Ignazio capisce che nel cuore ci sono tante voci. E per questo è stupido dire segui il cuore, perché il problema è che tu quando dici non sai che cosa. Nel cuore ci sono infinite possibilità che si combattono fra di loro, si elidono e che non sono ordinate. Che cosa avviene in particolare? Il brano, se volete, lo potete meditare, farci meditazioni per anni interi. Questo brano che racconta l'inizio della conversione. Essendo stato appassionato divoratore di romanzi, notate appassionato, cioè lui era uno che amava leggere, non era un intellettuale Ignazio, non era un teologo, però era un appassionato lettore di romanzi, di storie, eccetera, no? Quando cominciò a sentirsi in via di guarigione dopo Pamplona, chiese di leggere dei libri, stava a letto, era malato, non c'aveva la gamba, non poteva fare, cominciò a leggere, mi date dei libri? E non c'erano dei romanzi all'inizio, e gli dettero una vita di Cristo, della Devozio Moderna, cioè una vita di uno di questi autori, notate il filo rosso, una persona che aveva scritto di Gesù, e la raccolta di santi di Jacopo da Varazze, un famoso arcivescovo medievale che aveva raccolto le storie dei santi, no? E, dice il testo, non l'ho messo in eretto, leggendo sentiva nascere in sé un certo interesse ai temi ivi trattati. Cioè, legge le storie dei santi e dice, ma San Benedetto è interessante, ma Gesù, la Maddalena, Paolo, Pietro, Giovanni, Tommaso, sono interessanti. Cioè, questa cosa non è che è interessante. Notate che l'interesse nasce non perché lui cerca, ma perché lui li legge. L'educazione non nasce da noi, nasce da quello che ci propongono. Siamo noi, lo ripeto, che dobbiamo proporre Dante, Francesco d'Assisi, Ignazio di Loyola, Baltasar. L'educazione è proporre. Quando io ti propongo, nasce nella persona l'interesse. Lui dice, ma queste persone sono interessanti, cioè non sono così stupide come altri li descrivono, no? In questo complesso gioco di sollecitazione si inserì l'azione di Dio. Infatti, mentre leggeva la vita di Cristo, nostro Signore dei Santi, pensava dentro di sé e così si interrogava. E se facessi anch'io quello che ha fatto San Francesco? Cioè, Francesco l'ha fatto. Perché non lo posso fare anch'io? Francesco ha vissuto l'annunzio del Vangelo, la gioia, la letizia, la povertà. E San Domenico ha predicato il mondo intero, ha convertito tante persone, tanti non si sono suicidati, sono stati perdonati i peccati, perché Domenico ha predicato. E se predicassi io? Queste considerazioni duravano anche abbastanza a lungo, avvicendandosi con quelle di carattere mondano, cioè lui leggeva i romanzi mondani, le donne, le armi, i cavalieri, e leggeva le storie, le leggeva tutte e due, no? Sì? Allora, delle volte pensava alle donne, ai cavalieri, delle volte pensava a San Francesco, a San Benedetto, eccetera, no? Ma tra le prime e le seconde vi era una differenza. Quando pensava alle cose del mondo, era preso da grande piacere. Leggeva il cavaliere, la donna conquistata, la sconfitta del nemico, eccetera, che provava grande, notate, Francesco, Ignazio viene dipinto come uno che non ha a che fare col piacere, invece Francesco è il maestro del piacere, del desiderio. Io provavo grande piacere, che meraviglia questa, cioè si commuoveva, si appassionava, no? Dopo, poi subito dopo, quando stanco le abbandonava, si ritrovava triste e inaridito. Cioè, cosa succede? Che erano delle cose che sul momento gli davano gioia, ma poi dopo un po' erano come un boomerang, cioè lo facevano sentire vuoto. Mi piace questo, io voglio questa donna, voglio questo uomo, voglio questa... Però poi dopo, no, cioè non è questo. Cioè si rendeva conto che c'era un prima e un dopo. Non era così chiaro, cioè lui voleva, ma poi non voleva. Pensate, per dire, la droga, ma noi viviamo, noi ci illudiamo che c'è la droga e poi ti distrugge, cioè se ti senti vuoto, che cosa hai fatto? Cioè, quella cosa che ti sembra che vuoi tanto, in realtà non la vuoi. C'è un lungo periodo, cosa vuoi veramente? C'è una cosa che tu vuoi con una passione incredibile, ma che non vuoi veramente. Notate la complessità del discernimento, cioè cosa vuol dire che io voglio e non voglio quella cosa? Quando pensava, invece, quando immaginava di dover condividere le austerità che avevo visto mettere in pratica dei santi, quindi c'era l'austerità, cioè pensando a San Domenico, San Francesco diceva questi hanno sofferto, questi hanno faticato, hanno pianto, eccetera, allora non solo provava piacere mentre vi pensava, ma la gioia continuava anche dopo. Cioè c'erano delle cose che sul momento sembravano meno belle, ma che viste in prospettiva ti dicevano vale la pena. Io se le mantengo, dopo sarò felice. C'è un cuore che ha un profondo, lui scopre che il suo cuore è più profondo di quello che pensa, tant'è vero che alcune cose non vanno bene, no? Pensate alla fatica che fa una donna, un uomo per i suoi figli, per annunziare il Vangelo, è faticoso, no? Ma tu dici... questo è quello che io devo fare, cioè questo ha significato, questo è dentro, è il nocciolo del mio cuore, perché Dio vuole che io faccia questo, no? Tuttavia egli non avvertiva né dava peso a queste differenze, cioè non era, lui non gli era ancora così chiaro, cioè le metteva sullo stesso piano, io voglio questo, non voglio questo, non si accorge, cioè il suo cammino di capire il cuore ci ha messo del tempo. Che cos'è che io voglio veramente? Cos'è che Dio vuole veramente da me? Che c'entra ciò che io voglio con ciò che vuole Dio, no? Ultima frase. Proprio da qui aveva cominciato a comprendere quello che insegnò ai suoi sulla diversità degli spiriti. Cioè, a partire da questa esperienza, che è fondale, lui capisce che bisogna capire gli spiriti che hai dentro, perché Dio, per dirti cosa vuole, si serve del tuo spirito. Ma tu devi capire il tuo spirito, cioè non puoi pretendere che Dio te lo dica, sei tu anche che dinanzi a lui devi capire che ci sono degli spiriti diversi. Capite subito, questo è un tema enorme, lo ritroveremo, che noi non insegniamo più che in noi ci sono spiriti contrapposti. Romani, Galati, noi abbiamo degli spiriti in lotta fra di noi, c'è il peccato che ci dice questo è bello e poi scopriamo che è una menzogna, c'è il peccato che ci dice questo è brutto e invece è la vera gioia, cioè in noi ci sono degli spiriti diversi, non solo negli altri, non in noi, il problema è che è dentro di noi questa lotta, no? Allora capisce, esercizi spirituali, uso un'espressione, che bisogna preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutte le affezioni disordinate. Cioè, per capire, bisogna liberarsi da qualcosa. Io devo liberarmi, io devo capire che desidero delle cose che in realtà non desidero. Cioè, non c'è un cammino verso Dio se non liberandosi, se non togliendo. Perché in realtà alcuni desideri io li voglio liberamente, ma ne sono schiavo. Cioè io vivo schiavo di cose che mi distruggono e cercare, trovare la volontà di Dio nell'organizzare, nell'organizzazione della propria vita in ordine alla salvezza dell'anima. Qui viene il termine ordinare, ci rifletteremo un po'. Ordinare, ci tengo a sottolineare, non vuol dire essere aridi, ordinare vuol dire capire i primati. Questo, insisterò molto su questo. Cioè per Tommaso, per Ignazio, non si tratta di disprezzare i desideri. Ma si tratta di capire quali sono i desideri superiori che unificano gli inferiori. La felicità sta nel unificare i desideri a partire da ciò che veramente Dio vuole che noi facciamo, cioè serve un'unità. Quindi non è perché io voglio distruggere dei desideri, ma io voglio capire i desideri del bene, della felicità, del vero amore, del dono vero. Quando io capisco i punti dove si annoda tutto, allora pian piano si trova un ordine. Se volete, vi cito già adesso una frase che trovate a pagina 11 di Martini, all'inizio della pagina, dice ordinarli, evidentemente con un dominio, lo diceva già Aristotele, non dispotico, bensì politico. Cioè i sentimenti, non è che io li ordino, cioè, io non devo provare questa cosa, non è possibile, cioè io proverò sempre certe cose, anche sbagliate, anche delle tentazioni, ma io li devo ordinare in maniera che sono talmente innamorato di quello che voglio, che le altre cose hanno il loro posto dentro un ordine. Ho una vita che ha un capo e una coda. Devo capire qual è il capo e qual è la coda. Devo capire il fine, la gioia, il desiderio, la vocazione, Dio. Cioè, devo andare verso una direzione, no? Quindi si tratta di purificare e ordinare, se volete, purificare, capire che noi abbiamo dei desideri. Belli, desideri brutti, desideri belli di cose, siamo desideri esagerati di una cosa bella che dobbiamo, invece non abbiamo desiderio di una cosa che veramente desideriamo, ma siamo talmente pieni di paraocchi, di vizi che non c'è. Cioè dobbiamo ordinare, purificare, eccetera, no? Vi ho messo un testo di uno dei padri gesuiti di qui, sono degli appunti miei, lui spiega che tutta la Bibbia parla di desideri, la Bibbia dice che il desiderio ti può distruggere, cioè il desiderio ti può portare alla morte, il desiderio del peccato. Ciascuno è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono, poi viene il peccato, poi viene la morte, dice Giacomo. Cioè il desiderio mi può portare alla morte. Io posso volere una cosa che mi distrugge e che distrugge l'altro. C'è gente che vive per ottenere una cosa che sarà la sua morte, che sarà la morte dell'altro, che sarà la rovina di una famiglia, la rovina. Cioè noi possiamo desiderare delle cose orrende, ma il desiderio è anche ciò che invece ci spinge. Noi possiamo desiderare la santità, la fecondità, l'amore, il dono, la vocazione. L'anima mia anela a te, desidera, cioè. Il desiderio ha una forza straordinaria nella vita, cioè chi non desidera non si muove. Ma che cosa vuol dire questo desiderio, no? Vi faccio un esempio della mia vita, qui c'è qualcuno delle persone dei protomartiri, quando ragazzo, io mi ricordo a 17 anni, quando più o meno è cominciata la mia, mi sono convertito, eccetera, mi ricordo che io stavo in parrocchia, dicevo di cercare Dio, stavo sempre a pettegolare, eccetera, e a un certo punto il mio viceparroco, in maniera un po' anche severa, dura, eccetera, mi dice: Andrea, tu non stai cercando Dio, tu non vuoi bene agli altri perché non sai cos'è il bene, cioè tu non sai dove portare, tu parli continuamente agli altri, ma in realtà tu non sai cos'è il bene. Io mi arrabbiai moltissimo, ma come si permette questo? Poi cominciai a pregare, a stare, e aveva ragione lui, cioè io non sapevo cos'era il bene, io non, dicevo di cercare Dio, ma non pregavo mai, non cercavo Dio, non, cioè Dio c'è, era una parola, ma non era una realtà. Quindi io dicevo, mi sembrava di avere il desiderio di Dio, ma in realtà non camminavo verso Dio. E dicevo di stare sempre con gli altri e di amarli, ma in realtà io non li aiutavo perché non sapevo cos'era. Fu, se volete capire il cuore, cominciare a dire: sì, è vero, io non so cos'è il bene, io devo diventare cristiano, io devo. Cosa vuol dire? È bellissimo, volere bene, no? Io voglio bene a X, cos'è il suo bene? Cosa vuol dire? Cioè, io so cos'è il suo bene, ha bisogno di convertirsi, di Dio, di credere, ha bisogno di vivere la. Di cosa ha bisogno? Io posso anche perdere uno se voglio il suo bene, ma è il suo bene, cioè, qual è il suo bene? Capite che è una cosa enorme. Dire io voglio vivere per capire cos'è il bene. Io voglio vivere orienta la tua vita, cioè da un cammino così. Come capite sono temi enormi di non facile. Il Cardinale Martini in questo testo spiega appunto, parla dell'ordine, eccetera, e dice appunto che noi viviamo spesso questa esperienza di una difformità totale di sentimenti, proviamo cose diversissime, amiamo, odiamo, non ci accorgiamo che una cosa ci interessa, ce ne accorgiamo e così via, no? E dobbiamo allora capire questo cammino, eccetera, no? E dice, a pagina 11, una serie di cose che ci aiuteranno ad andare avanti, c'è questo ordine politico dei propri desideri. Questo ordinamento dei sentimenti in relazione a un fine, cioè si ordinano a partire dalla prospettiva, il futuro, il dono di sé, Dio, cioè dove voglio andare, qual è ciò che conta, no? Nasce la domanda importante: che cosa succede quando i sentimenti non reggono, quando noi non proviamo più il bene? Qui è interessantissimo quello che dice il Cardinale Martini. Se io ho capito, se io so in fondo che qualcosa è grande, io posso mantenermi fermo e avere gioia anche se non ne provo per un certo periodo anche lungo i sentimenti emozionali. Pensate, noi conosciamo per esempio donne o uomini che hanno amato di più i figli o il marito o la moglie quando non sentivano sentimento, cioè erano feriti, erano arrabbiati, ma sapendo che quello era il bene e amando anche senza sentire l'emozione del bene. Non è vero che noi amiamo quando sentiamo l'emozione. Può essere vero, ma non è vero. Ignazio dice: io posso amare anche quando non ne provo l'emozione, anzi, se io ho compreso cos'è l'amore, può essere il momento più alto dell'amore della mia vita, quando io resto fedele alla mia vocazione non sentendone l'emozione sensibile, no? Ci sono dei momenti, pensate a Madre Teresa di Calcutta, è venuto fuori che lei in alcuni momenti era disperata, no? Ma lei sapeva che Dio era con lei, voleva, anche se lei non sorrideva fuori, ma dentro non aveva il sorriso. Perché c'è una profondità del cuore che è diversa dall'emozione, e l'emozione non è la sostanza del cuore, no? E il problema è che siamo come sempre. Cosa facciamo? Boh. Vado avanti. Padre Daniele. Vabbè, andiamo un altro po' avanti. Fino a e mezza e poi dopo quello che è fatto. Ci aiuta una prospettiva importante che è quella. Ignazio dice: innanzitutto c'è da capire il posto di Dio. Cioè, se uno vuole capire il suo cuore, deve capire qual è il posto di Dio. Trovate a pagina 12, numero 2-3, il famoso principio e fondamento, cioè perché l'uomo è stato creato. È una risposta a domanda enorme, cioè perché tu esisti, che devi fare nella vita, qual è la tua vocazione? Ignazio risponde a questa domanda, abbastanza difficile, abbastanza tu che ci stai a fare nel mondo? Risponde così: l'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così raggiunge la salvezza. L'uomo è creato per lodare e per riverire e servire, cioè dentro il cuore dell'uomo Dio ha messo il desiderio di amare Dio, di ringraziarlo e di mettersi al suo servizio. Allora, dentro questo cuore, leggendo le storie dei santi, Ignazio scopre che lui vuole amare Dio, lui vuole servire Dio, ed è questo che è un punto unificante della vita. Cioè, noi pretendiamo, se volete, esagero sempre, noi diciamo, sospendiamo il giudizio se Dio c'è, se non c'è, se la messa è bella, se il Vangelo, decidiamo cosa fare domani. Ignazio risponde: tu non potrai mai sapere cosa devi fare domani se prima non mi dici se vuoi credere o no. Tu mi devi dire se vuoi credere o no, se vuoi capire cosa devi fare domani. Se ti piacerà, se quello che fai domani sarà bello o sarà brutto. Tu devi capire se ti porta a lodare Dio, se ti porta a servirlo, se ti porta a annunziare il suo Vangelo. Cioè, serve una prospettiva. Tu devi capire qualcosa di più grande, che dà senso alle cose concrete, no? Vi leggo una espressione di Canetti che ho trovato di recente su Facebook, ma molto bella. Così a lungo ci fissiamo su noi stessi che alla fine non conosciamo più i punti cardinali. Cioè noi guardiamo talmente noi stessi che noi non capiamo il nord, il sopra e il sotto. Ignazio dice: io voglio lodare Dio. Cosa mi serve per annunziare il Vangelo, per predicarlo agli altri, per amarlo e così via, no? Questo, se volete usiamo un termine della teologia moderna oggi, viene chiamato oggi l'opzione fondamentale, cioè oltre alle scelte concrete, cosa faccio domani, mi sposo, non mi sposo, faccio un figlio, c'è una scelta che è fondamentale, che le attraversa tutte: io credo alla speranza, io credo in Dio, credo in Cristo. Questa cosa vale sia che io mi sposo, sia che io non mi sposo, sia che divorzio. Cioè, quella cosa condiziona, cioè, capite l'errore? Cioè, quella cosa ha a che fare, cioè, non è una cosa che non c'entra, c'entra. E se volete, sussiste anche se le altre cose non va. Per esempio, se io dico, come ed è sbagliato dire, io vivo per sposarmi, e se poi muore mio marito? Cioè, se Dio è Dio, io continuo a camminare verso Dio anche se io divento vedovo. Se io non vivo per mio figlio, io vivo perché mio figlio abbia la vita eterna, è l'opzione fondamentale. Se io dico vivo per mio figlio, non ho ancora fatto l'opzione fondamentale, cioè non ho chiarito qual è il principio della mia esistenza, no? Qual è il principio che da sé, la bellezza? Ignazio lo desidera, lui vuole servire Dio, lui vuole, lo dà. Questa cosa resta vera da bambini, da giovani, da vecchi, e unifica la vita, no? E dice Demmer, in un testo molto bello, la norma non è una regola, ma ciò che conta è l'obiettivo, cioè la norma è una via per andare verso ciò che desidero. Cioè ciò che tiene in piedi la vita cristiana è il desiderio, è il voler servire Dio. Allora io, se una cosa mi porta a non servire Dio, la rifuggo, se mi porta a servire Dio mi ci butto a capofitto. Ma perché io voglio servire Dio, allora il desiderio è l'opzione, è la scelta, la libertà non è, non è la norma, il problema non è ciò che mi vieta, il problema è dove vuole andare la libertà, la cosa vera è perché io voglio vivere, perché voglio essere libero, cosa voglio raggiungere, qual è la cosa che io amo, che cosa desidero, no? Padre Libanori faceva questo esempio: ci sono persone che non fanno niente, scoprono una persona che amano e tutto si ordina, un ragazzo, perché comincia a vivere per. È il vivere per che ti ordina, non è il vivere contro. Tu sei ordinato quando vivi per. Però c'è una seconda cosa, Ignazio scopre questo, in particolare sono famose le famose cinque visioni di Manresa, cioè mentre ancora sta cercando la sua vocazione, si mette a sedere dove c'è scorrere un fiume vicino Manresa, il fiume Cardoner, e vede per cinque volte, le trovate, la prima visione riguarda la Trinità, la seconda la creazione. Gli si rappresentò nell'intelletto con grande allegria il modo con cui Dio aveva creato il mondo. Cioè capisce che tutti gli uomini sono creati da Dio. Cioè vede Dio, non vede solo le persone. Dice, ma Dio ha fatto tutto. Dio è Padre, Figlio e Spirito che si amano. La terza visione riguarda il sacramento dell'altare, Cristo che è presente nell'Eucarestia. La quarta visione riguarda l'umanità di Cristo. La quinta visione riguarda il significato di tutta l'esistenza. Cioè scopre che l'esistenza tutta ha un significato, non il frammento dell'esistenza, non il sabato sera, non la vaca, che significato ha l'esistenza? Lui vede in Dio che la vita ha un significato, che lo deve avere e che ce l'ha, no? In questa cosa è importante la scoperta del peccato, punto 2.4, cioè per capire questa presenza di Dio, Ignazio scopre la sua lontananza da Dio, scopre che non lo sta cercando, che non lo sta amando, che lo ha tradito, che non ha amato le persone, che ha fatto del male agli altri, eccetera. No? Vi ho messo un lungo testo degli esercizi. È interessante che Ignazio, nella prima settimana, dopo aver detto che c'è un principio e fondamento, insiste sul fatto che noi non stiamo cercando il bene. No? E allora aiuta pian piano una persona a capire che, dice, prima guarda il male che fanno gli altri. Guarda il male che ti dia fastidio, cioè non pensare subito, guarda quanto male fa il male che ha fatto quell'omicida, quell'adultero, quella persona che, quanto dolore ha fatto quel padre che non ama, cioè vedilo il male, cioè abbi sensibilmente fastidio per il male. Poi dopo di, ma le fate anche tu quelle cose, cioè tu che parli tanto male degli altri, ma ti rendi conto che anche, che gli altri stanno male perché tu hai sbagliato, perché tu non hai creduto, non hai pregato, non hai, tu hai fatto star male Cristo, Cristo è morto per i tuoi peccati, cioè tu hai di nuovo la sensibilità, cioè non basta dire io, ma sentire il peso, questo peso, no? E questa cosa non è per sentirti brutto, ma è per comprendere la misericordia di Dio. Cioè, capire che tu desideri Dio ma ne sei lontano e capire che Dio ti viene vicino nonostante il tuo peccato, no? E allora, alla fine della prima settimana degli esercizi, Ignazio invita a fare la confessione generale dei peccati. Cioè, una persona si confessa dei peccati tutta la sua vita. Tutti i peccati che ha fatto, tutti i dolori che ha creato, le lontananze da Dio. Cioè, lo invita... Perché è interessante questo e di nuovo fa parte del discernimento degli spiriti? Noi abbiamo un'idea della vita del cristiano molto banale. L'altro giorno parlavo con mia zia, che è bravissima, mi diceva, Andrea, io non ne posso più di questi catechisti moderni che dicono, cosa dicono ai bambini? Dio è buono, Dio ci vuole bene, fai quello che vuoi, Dio ti ama, tanto Dio salva tutti. Questo non è il cristianesimo. Mia zia è anziana, c'è cioè una persona, è magri. Cioè lei dice, non è il cristianesimo, il cristianesimo è una cosa seria. Cioè... C'è un'esigenza, c'è il Vangelo, cioè tu capisci le misericordie di Dio se capisci che tu non hai amato. Noi abbiamo paura di parlare del peccato. Se tu non capisci il peccato, non capisci la misericordia. È vero che se non capisci la misericordia non capisci il peccato, ma è vero anche il contrario. Che cos'è una misericordia che dice tu non hai fatto niente di male? Tu hai fatto, fratello, sorella, tu hai fatto il male, per questo hai bisogno della misericordia. Tu devi aver bisogno della misericordia, ma se tu non hai bisogno della misericordia, che misericordia è? Vuol dire che Dio non ha misericordia perché tu sei giusto, perché tu sei bravo, sei bello, e allora non devi camminare verso di Lui, no? Punto 2.5, insiste molto Ignazio sulla sensibilità, vi dicevo, cioè Ignazio cerca di far vedere le cose in questa riflessione del cuore umano, capire questo andare verso Dio, eccetera. Pensate a quello in maniera molto banale che facciamo, immaginare Michelangelo che parla qui con Ignazio, immaginare Filippo Neri e Ignazio, immaginare, lui va in Terra Santa e immagina Cristo, la Maddalena, gli Apostoli. Cioè, lui dice, noi dobbiamo, come provare disgusto delle cose brutte, del peccato, dobbiamo trovare il gusto delle cose belle, il gusto sensibile. La catechesi non è astrazione, non è, ma è... il contenuto cristiano, ma che lo vedi, lo tocchi, lo vedi nei santi, lo vedi nel Vangelo, lo visualizzi, lo fai tuo, no? La visualità, la tattilità, eccetera. E a un certo punto Ignazio comprende che questo cercare Dio ti deve portare a servirlo. E si entra nella seconda parte, che è scegliere l'elezione. Cioè, se veramente tu sei peccatore, Dio ti ha amato e tu vuoi camminare verso di Lui, ti devi mettere al suo servizio. Allora, bisogna chiedere a Dio che ci indichi come lo possiamo servire. Cioè, non basta dire io ti amo, tu mi ami, ma io ti devo amare come Lui serviva il re terreno, la damigella terrena, deve servire questo Dio. C'è questa famosa immagine dei due re, lui prima dipinge il re terreno che chiede di seguirlo, eccetera, eccetera, e fra l'altro a quei tempi Carlo V aveva fatto una crociata per liberare la Tunisia, eccetera, quindi tanti guerrieri erano partiti per liberare dal male gli schiavi e così via, ed ecco Ignazio dice, e adesso tu che sei disposto a fare tutto per seguire quella cosa, il tuo datore di lavoro, quella persona, tu cosa sei disposto a fare per il tuo Dio? Cosa vuol dire che tu ti metti al suo servizio, no? Un'espressione molto bella che mi diceva sempre padre Libanori è questa. Noi abbiamo l'idea che la vocazione vuol dire stare ad aspettare, no? Cioè, io mi metto lì e dico, Signore, cosa vuoi che io faccia? E sto zitto. Lui dice, no, non funziona così. Sono io che devo creativamente pensare cosa posso dare a Dio. Vocazione è dire cosa gli posso dare io. Come un innamorato, per amare l'innamorata, si inventa lui come starle vicino, cosa le desidera, cosa... Ignazio comincia a dire io voglio amare, quindi voglio io darmi il più possibile a lui, voglio donarmi totalmente, voglio fare tutto ciò che è nella mia possibilità per seguirlo. E in particolare dentro questo Ignazio sa che la cosa importante è entrare dentro una scelta di vita. Cioè questa realtà serve a capire chi la seconda realtà che unifica, cioè una prima realtà che unifica è Dio. Io voglio vivere per annunziare Dio. Seconda realtà che unifica, io voglio servire Dio da prete, da celibe, da suora, da sposata, da sposo, da mamma, da papà, da vedovo, invece non da vedovo ma mi voglio risposare. Cioè io per servire Dio devo trovare uno stato di vita. Non è vero che restando in mezzo è il massimo, anzi è di meno. Cioè io per servire al massimo Dio debbo entrare in uno stato di vita, debbo donarmi dentro una realtà concreta. Il dono diventa concreto quando diventa una vocazione. E allora bisogna capire questa vocazione, no? Pensate, un esempio che a me colpisce sempre, pensate a San Paolo e le vedove. E guardate che San Paolo dice, se una donna diventa vedova, una tragedia enorme, ci sono due possibilità. Che lei si voglia risposare, allora non è una vera vedova. Cioè, allora vuol dire che risceglie la vocazione del matrimonio, che orienta la vita. Cioè, lei dice adesso io mi ridonerò totalmente a una famiglia, a dei bambini. Se però invece vuole vivere veramente da vedova, che allora si consacri alla Chiesa, che allora si doni a servizio dei poveri, degli orfani, dei bambini. Cioè, lei vive da suora. Sapete che nella Chiesa antica c'erano delle vedove che diventavano consacrate, no? Perché lei decide di donarsi da nuova vergine, no? Una persona che è una via di mezzo, che non è cattiva, ma Ignazio direbbe, non è che lo dice, ma non sa cosa fa, cioè non si capisce che lei non sa, lui non sa che cosa vuole veramente. Per esempio nel cammino neocatecumenale, molto bello, ci sono le vedove, cioè una donna che è vedova può dire, io mi metto a disposizione della Chiesa, perché una donna, un uomo, non può non amare. Cioè noi dobbiamo, ma io devo decidere come, io non posso amare da sposata e insieme da, mi devo donare. Allora Ignazio dice, qual è il modo tuo di... Allora, per esempio, se io mi sposo, devo tagliare delle cose con la parrocchia. Devo tagliare... Se io invece voglio vivere a servizio, io devo tagliare delle cose, io non posso gigioneggiare con X, con Y. Cioè, io devo... Se io voglio essere madre, padre, io non posso fare tutto, perché quella cosa è un primato. Ha delle regole, ha delle esigenze, io non posso fare tutto. Io devo fare delle scelte, come faccio a farle? A seconda dell'ordine. Se io ho la vocazione a essere sposato, se io ho la vocazione a essere... Io devo dire qual è il primato, ciò che desidero veramente. Perché se io do il primato a una cosa che non desidero, poi starò male. Io metto una cosa sopra che invece è sotto. Io cambio il sopra e il sotto, no? È interessante, e direi possiamo finire qui. Aggiungo una cosa e finiamo. Che Ignazio fa gli esercizi per i ragazzi, soprattutto per i giovani, per chi deve scegliere, ma è interessante che lui dice anche gli esercizi li può fare anche chi ha già uno stato di vita, per riconfermarlo, per stare nello stato di vita in cui già esiste e appunto purificarlo, cioè capire che c'è uno stato che è quello. Pensate, di nuovo faccio l'esempio giusto per essere al di fuori, pensate ai nostri nonni, no? Cioè un nonno è nonno, non gli devo trovare un nonno di 80 anni, una ragazzetta che così gioca a bridge, cioè che un nonno ha una vocazione da nonno. Cioè, ma che bisogno, cioè, noi siamo così, è assurdo quello che noi facciamo, noi non ci rendiamo conto del valore enorme che ha una persona di amore per i nipoti, per la Chiesa, e noi inventiamo delle false vocazioni che poi non fanno star bene, che gli tolgono la grazia. Tu sei, e fai bene il nonno, cioè è una cosa enorme, però lo devi amare, lo devi e se non lo desideri, ma io ti devo aiutare a capire qual è il tuo stato di vita, perché se tu non sai qual è il tuo stato di vita, tu non sai ordinare, non sai capire i tuoi desideri. Vedete la triplice cosa, appunto 2, 7b, opzione fondamentale, evitare scelte particolari, cioè ci sono delle scelte particolari che hanno senso dentro una scelta di vita, che fanno parte di una scelta, di un orizzonte di vita, no? È interessante, e qui concludiamo appunto, che la vocazione è per. Cioè Ignazio riflette sul fatto che io non capisco la mia vocazione dicendo cosa io voglio, ma io capisco la mia vocazione dinanzi a Dio dicendo cosa io voglio donare, in che maniera io mi posso veramente donare agli altri, in che maniera io posso veramente donare la mia vita a Cristo, metterla nelle sue mani e farne un Vangelo vivente perché gli altri credano. Quindi non è la vocazione io di cosa ho bisogno, ma io cosa posso donare, qual è il dono, no? Alla storta, appunto, mentre viene, lui capisce che il padre lo metteva con Cristo suo figlio e gli dice: voglio che tu ci serva, voglio che voi, c'è la Trinità, vogliono il servizio di Ignazio. Pensate, solo per fare un esempio sempre nostro, alla questione dei figli, no? Noi non diciamo più ai nostri ragazzi che vivranno per essere padri o madri. Cioè, tu non puoi capire te stesso se non vuoi capire per cosa vuoi fare per le nuove generazioni, cosa vuoi fare per gli altri. Noi non parliamo più della famiglia, per esempio. Noi in questa maniera distruggiamo l'identità dei nostri ragazzi. Mi diceva una catechista, parlavo con i ragazzi di 11 anni a riunione, era chiaro in tutti di loro che non sarebbero mai sposati. Perché sapete che la nostra società decostruisce l'idea di matrimonio, di generazione, di paternità. Ma se tu non sei in questa prospettiva, come fai a capire chi sei, cosa vuoi, che cosa riempirai la tua vita di una serie di scatole, di cose, di ma non riesci, cosa vuoi fare per coloro che verranno dopo di te? Domanda bella, una domanda ecclesiale, cristiana, eccetera. Punto 2.9, li leggiamo solo, sceglie la via dell'educazione fra le altre, capisce che bisogna educare. Punto 10, capisce che c'è una compagnia con cui avviene tutto questo, ma non possiamo parlarne perché è tardi, vi leggete questi passi per conto vostro. Bene, adesso ci alziamo tutti e andiamo a visitare il resto. Qui ospiti di padre Daniele Di Panori, che è il rettore della chiesa gesuita, e cui io voglio molto bene.
Grazie,
ricambiato. Come sapete, questo è un luogo importantissimo anche per la vita odierna della città. Mi piace dire questo, sottolineo sempre che queste chiese non sono dei tesori d'arte, ma sono dei luoghi di vita della Chiesa. Pensate che qui veniva sempre il Papa solo con la malattia di Giovanni Paolo II, si è interrotta per il Te Deum, cioè si veniva a fare il ringraziamento alla fine dell'anno del Papa. Qui sono stati fatti i funerali di Aldo Moro, no?
No.
La preghiera per la libertà.
No, qui furono fatti la stagione.
Comunque era un luogo, diciamo, dove...
frequentato
da Moro, eccetera, c'è un luogo importantissimo della città e tantissimi romani, molti di voi vengono qui a confessarsi, c'è un servizio continuo di confessioni dove vengono tolti i peccati, appunto i peccatacci che noi facciamo, e padre Daniele ci dà un saluto e poi ci farà vedere la macchina di Sant'Ignazio.
Bene, anzitutto benvenuto a tutti e a ciascuno, e poi non voglio prendere molto tempo perché immagino sarete stati importanti. Purtroppo voi avete svolto la vostra lezione in un luogo che a noi è molto caro, perché è proprio in quella cappella, nota come la Cappella dei Nobili, perché ancora oggi una congregazione mariana dei nobili o dell'Assunta si raduna lì ogni 15 giorni per la messa e per le loro attività. Ebbene, dicevo, proprio in questo luogo il Papa Pio VII, il 7 di agosto del 1814, ricostituì la Compagnia di Gesù che era stata sciolta nel 1773 da Clemente XIV. La storia non la stiamo a ripetere, anche perché non è il vostro interesse specifico di oggi. Quello dunque per noi è una sorta di santuario, il luogo in cui la Compagnia di Gesù è rinata. Questo luogo, che poi vi verrà illustrato, è per noi importante perché è la chiesa madre della Compagnia di Gesù. Qui stettero tutti i primi generali, più tardi andrete a visitare le stanzette dove ha vissuto il padre Sant'Ignazio e i generali dopo di lui fino al padre Acquaviva compreso, per un certo periodo almeno. E ancora in questa casa hanno vissuto tutti i generali della vecchia e della nuova compagnia fino al 1873, quando per effetto delle leggi eversive ai padri che abitavano questa casa fu dato l'ordine di sgombrare in 24 ore, potendo portare con sé solamente un po' di biancheria personale e il breviario. Sicché tutto quello che voi vedete qui, tutto, la chiesa, l'arredo, eccetera, appartiene allo Stato, non appartiene alla Compagnia di Gesù. Lo Stato possiede i beni che erano appartenuti agli ordini religiosi attraverso un ente che fa capo al Ministero dell'Interno e che si chiama Fondo Edifici di Culto. Questo ente oggi è il proprietario dei massimi, di molti dei massimi tesori dell'arte italiana. Soltanto Roma possiede 70 chiese, in tutto il resto d'Italia potete immaginare. Per venire specificamente a questa chiesa, io vi inviterei a considerare l'altare di Sant'Ignazio, che non tutti voi potranno vedere da una posizione favorevole a causa della luce di questa particolare ora del giorno. È un altare che fu progettato ed eseguito nel 1695. Sant'Ignazio era stato canonizzato nel 1622. E l'urna nella quale si conservavano i suoi resti, quella piccola urna di marmo grigio che avete visto passando per il corridoio, si trovava là dove c'è quella porta a sinistra. È una finta porta, in realtà è un armadio muro. Approfitto per dire che la statua che vedete in cima alla porta rappresenta San Roberto Bellarmino ed è opera di Gian Lorenzo Bernini. Nel 1843, quando furono fatte molte opere di ripristino di questa chiesa, purtroppo tutto il monumento fu di molto umiliato perché le statue della fede e della religione che stavano ai lati, opera del papà di Gian Lorenzo, Pietro Bernini, furono levate di lì e non sappiamo dove sono state messe. Per tornare a Sant'Ignazio, l'urna che si trovava in quel posto si pensò di sistemarla in un altare a lui dedicato ed è così che dopo un laborioso concorso vinto da un gesuita, un fratello gesuita che si chiamava Andrea Pozzo, fu eseguito l'altare che ora voi vedete. Da buon gesuita aveva fatto gli esercizi spirituali, pertanto disegnando l'altare aveva voluto dare, come dire, come la sintesi dello spirito degli esercizi spirituali. Pertanto questo altare, che si presenta come un vero e proprio teatro, un capolavoro del barocco, ma anche dell'arte teatrale del Seicento, di fine Seicento, vuole esprimere attraverso delle immagini, delle figure e soprattutto attraverso le celebrazioni che qui si svolgevano, vuole illustrare lo spirito degli esercizi spirituali. Ogni giorno alle 5:30, attraverso un programma di musiche, di luci, di voci, fuori campo, eccetera, si cerca di darne...
Si sente bene, forse si parli più dentro il microfono.
Guardate, sentono bene quelli che stanno in centro, quelli che stanno qui non sentono perché le casse sono orientate verso il centro della chiesa. Quindi, non so che faccio. È un impianto fatto male, ma non posso cambiarlo. Ora dicevo, io cercherò di indicarvi i punti essenziali. Vedete che in cima al timpano, un timpano spezzato, c'è la rappresentazione della Trinità, Padre, Spirito Santo, Figlio, il globo del mondo in mezzo. Sfatiamo subito una leggenda che corre da secoli, cioè che quello sia il lapislazzulo più grande del mondo. Non è vero, perché il globo è fatto di tufo. E il lapislazzulo è una pellicolina grossa come un'unghia, cioè per rivestire di lapislazzulo tanto la sfera come lo scudo, come le colonne, è bastato di fatto un blocco così di lapislazzulo. In questo caso si chiama lapislazzulo dell'Afghanistan, è particolarmente blu con poche striature rispetto ad altre forme. Quindi anche le colonne sono di tufo rivestito, niente di più. Ora dicevo, in cima la Trinità. Nella seconda settimana degli esercizi, quello della Trinità rappresenta il primo degli esercizi strutturali. Sant'Ignazio invita a considerare la Trinità, la quale vuole, decide la salvezza del mondo. La salvezza del mondo che avviene attraverso l'incarnazione, che è rappresentata dallo scudo con il nome di Gesù e dagli angeli che lo portano. Voi notate che sull'angelo, nella mano destra dell'angelo alla vostra sinistra in alto, c'è un fascio di fiamme che vedete di nuovo nella figura del gruppo marmoreo a destra, vedete in mano, brandisce le fiamme, e le vedete ancora sulla mano destra dell'angioletto al fianco della statua in piedi del gruppo a sinistra. Rispondono alla illustrazione di quel testo evangelico nel quale Gesù dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e nient'altro desidero se non che esso divampi. Ora, il fuoco della fede, il fuoco della vita, il fuoco che purifica, tutte le immagini che il fuoco suggerisce nella Sacra Scrittura e che è stato acceso dall'incarnazione del Signore e da tutta la sua vita fino alla sua morte e risurrezione, che costituisce l'oggetto dell'annuncio. Quell'annuncio è rappresentato nella tela, nella parte alta, dalla figura di Gesù che tiene una mano, la sinistra, sul globo e con la destra porge la bandiera a Sant'Ignazio. È la bandiera che ricorda il vessillo della compagnia. È rossa con su IHS, il monogramma del nome di Gesù. Ora, quella immagine rimanda al secondo degli esercizi strutturali della seconda settimana, quella che parla del re temporale, del re eterno. Gesù è rappresentato come una sorta di imperatore che convoca tutti i cavalieri più nobili a seguirlo per la conquista del mondo. Quando Sant'Ignazio scriveva e suggeriva questo esercizio, era il tempo in cui Carlo V cercava di radunare una crociata per liberare il Nord Africa dai turchi. Quindi questo è il suo, diciamo, l'antecedente storico. Ora Sant'Ignazio è rappresentato qui come il più nobile dei cavalieri, quello al quale il sovrano affidava l'orifiamma del re. L'orifiamma del re è quella bandiera particolare, il guidone del re, che serviva in battaglia per mostrare la posizione del sovrano. Tutti i cavalieri potevano seguire il re vedendo la sua bandiera, che veniva da portata dal più nobile dei cavalieri, sempre al suo fianco. Questi aveva il compito di difendere con la sua stessa vita il sovrano se esso fosse stato attaccato. Per darvi l'idea, se voi guardate il palazzo del presidente al Quirinale, quando vedete il guidone del presidente, che è quella bandiera quadrata un po' strana, vuol dire che il presidente è a palazzo, è quello il guidone del re. Ecco, lì Sant'Ignazio è rappresentato come il cavaliere del quale Gesù si può fidare e gli affida appunto la sua bandiera perché la tenga alta. La bandiera consiste nell'evangelizzazione. Nella parte bassa del quadro voi potete vedere una strana rappresentazione. A sinistra un angelo con un libro in mano. Su quel libro c'è scritto: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù è il Signore e gloria di Dio Padre. A destra voi vedete che c'è un angelo a metà del quadro in volo e invita quattro personaggi che sono inginocchiati in basso, li invita a rivolgersi verso quel libro. Quei quattro personaggi rappresentano i quattro continenti noti al tempo in cui il quadro fu eseguito, quindi siamo alla fine del 1695, mancava ancora l'Oceania, l'Australia, quindi quei personaggi vorrebbero riproporre i popoli che abitano i continenti conosciuti. Questa è la missione di Sant'Ignazio e quindi della Compagnia di Gesù, è la missione della Chiesa, perché la Compagnia di Gesù non ha una missione particolare, se non quello di fare ciò che fa la Chiesa sotto la guida del Sommo Pontefice, quindi quel che il Papa chiede si cerca di fare. Sant'Ignazio è colui che ha svolto la missione, ha combattuto la buona battaglia e attende il premio. Sant'Ignazio dunque è sepolto nell'urna che sta sotto l'altare. La parte centrale di quell'urna è opera di Alessandro Algardi. A questo punto ecco il coup de théâtre. L'altare si muove. Ora tutto questo avviene attraverso un piccolo meccanismo, c'è un motorino da cancello che fa muovere il meccanismo che è originale di Andrea Pozzo e che un tempo veniva azionato semplicemente tirando una fune. Allora bisognava mandare lo gnomo dentro che facesse questa funzione. Siccome non se ne trovano più in giro, abbiamo messo un motorino. Vedete allora che il messaggio è questo. Immaginate che tutto questo avvenga tra i suoni, gli incensi, i profumi, la gente in festa, le luci, insomma immaginatevi un teatro come poteva essere a quel tempo. E tanto per darvi un'idea, per noi oggi la luce elettrica è una cosa normale. A quel tempo la luce, specie di notte, faceva specie, tant'è vero che almeno si legge nelle cronache, quando Clodoveo fu battezzato la notte di Pasqua fu fatto entrare in questa chiesa in cui ardevano centinaia di candele, lui esclamò: dunque è questo il paradiso di Clotilde, sua moglie, che aveva insistito al punto che lui ha ceduto e si è fatto battezzare.
Allora immaginate qui tutte le luci. Ecco, Sant'Ignazio dalla tomba viene rappresentato mentre va verso il cielo a prendere la palma del premio che gli è stato promesso. Vedete che è una statua in movimento. Qui bisognerebbe dire molto dell'arte barocca, ma vi sarà spiegato dopo. La stessa rappresentazione di Sant'Ignazio voi la ritrovate sulla volta della cappella. Vedete che è vestito uguale? Lì è accolto dagli angeli che lo prendono e lo portano in paradiso. Se sollevate lo sguardo fino alla cupola, proprio là dove adesso batte il sole, voi vedete lo stesso santo, questa volta posto ginocchioni, di fronte al Padre Eterno che trovate in direzione dell'altar maggiore, pieno di stupore che riceve il premio. E la rappresentazione è fatta in modo tale da ricordare la visione della storta, di cui forse vi è già stato parlato, che vi è già stato detto. Ecco, questo è l'essenziale. Dunque, qui ci troviamo come in una sorta di sequenza filmica, varie scene che si succedono in modo da accompagnare il fedele attraverso una rappresentazione visiva alla comprensione del messaggio verbale che gli è stato dato. Ora, nell'età barocca, molto più di quanto non avvenga oggi da parte della Chiesa, almeno i pubblicitari lo sanno bene, il messaggio passa se tocca il cuore. Cioè se genera emozione. Un messaggio che si ferma alla testa non serve praticamente a niente. Ecco perché si fanno queste cose. Ecco perché la Chiesa è così ornata e così ricca. Oggi, col ragionamento di Giuda, verrebbe da dire: ma perché non si sono vendute tutte queste cose per darle ai poveri? È una visione che sembra molto concreta, ma in realtà pensa all'uomo come a uno che mangia tutto e basta, che divora il mondo intero. A quel tempo l'immagine dell'uomo non era questa, era piuttosto quella di un uomo che ha bisogno di nutrire lo spirito. Ecco perché non sono buttati i denari usati per decorare, senza contare che questa è una delle classiche opere pubbliche del tempo, perché attraverso questa costruzione, con tutte le decorazioni che la arricchiscono, si fece lavorare decine e decine di famiglie. Un'ultima piccola annotazione. A volte la gente viene qui e dice: dov'è la statua d'oro di Sant'Ignazio? A parte che semmai sarebbe d'argento, ma l'originale d'argento non esiste più, perché è stato fuso nel 1778-79 per pagare il tributo a Napoleone, sicché quello che voi vedete è una statua di stucco e legno. E vi assicuro che a vederla da vicino è piuttosto brutta, però fa un bell'effetto. E quelle che voi vedete, quelle pietre che vedete, non sono pietre preziose, altrimenti non sarebbero più lì. I ladri, che sono esperti, se le sarebbero già tutte prese. Quelli sono vetracci, molti dei quali comperati 20 anni fa a Porta Portese dei restauratori e poi modellati per poter eseguire il restauro. Ecco, questo è l'essenziale. Non mi pare che sia il caso di aggiungere altro, perché molto altro c'è piuttosto da dire sul resto della decorazione. Siate i benvenuti, io ora vado a procurarmi le chiavi per farvi entrare poi nelle camerette. Vi dico fin da ora che è un luogo molto piccolo, dove al più possono entrare 15 persone, e non troppo grosse, perché sono 4 camerette di una piccola povera casa della fine del Cinquecento. Perciò sarà bene che vi diate poi dei turni, perché a entrare molti si va a sbattere contro le pareti che sono affrescate e si rischia di sfregiarle.
Ringraziamo Padre Daniele.
Grazie a voi che siete venuti. Spero che torniate.
Spero che torniamo. Qui venerdì sera ci sarà Bernanò con il Cardinal Ravasi, che spiega i dialoghi delle Carmelitane. Nei prossimi giorni si possono avere i biglietti anche. Ora Livia ci spiega un po' la decorazione dell'intera chiesa, poi andiamo a vedere le camerette e abbiamo finito. Nelle camerette andremo tutti dove c'è il corridoio del pozzo, lo stesso dell'altare, poi chi vuole entrerà dentro a vederle, perché appunto non si può entrare, ma prima ci fermiamo un attimo ancora a contemplare l'insieme della volta. Ringraziamo la storica dell'arte Livia Mugavero, che si presta a questa spiegazione. Vieni.
Una breve storia della Chiesa già l'ha fatta prima Don Andrea, ci diceva infatti che Sant'Ignazio, che ha tanto voluto questa chiesa, però non è riuscito a vederla realizzata. Ci sono stati infatti 3 progetti per arrivare a quello definitivo, e per 3 volte c'è stata la posa della prima pietra. Le prime 2 volte ha assistito anche Sant'Ignazio a questa posa della prima pietra, nel 1551 e nel 1554, con il progetto di Michelangelo di cui ci parlava prima Andrea. Però appunto queste 2 volte la prima pietra è stata anche l'ultima. È soltanto più tardi, quindi dopo la morte di Sant'Ignazio, nel 1568, che si iniziò la decorazione, la costruzione della chiesa, che poi è arrivata alla conclusione. E quindi in questo caso il lavoro è stato portato avanti dai generali dell'ordine dei Gesuiti, e soprattutto hanno avuto la grande abilità di coinvolgere il cardinale Alessandro Farnese, che ha finanziato l'intera opera. Il cardinale Alessandro Farnese, che era il nipote di Papa Paolo III Farnese. E infatti questa chiesa viene chiamata anche Tempio Farnesiano, proprio per questo motivo, e anche l'iscrizione, se poi uscendo ci fate caso, l'iscrizione che è sulla facciata ricorda proprio questo cardinale Farnese, che quindi ha avuto un ruolo molto importante. Il progetto della chiesa è una chiesa a croce latina a navata unica, e questa è una caratteristica molto importante, perché in particolare dalla Controriforma in poi, e molto con Sant'Ignazio, una grande importanza veniva data alla predicazione, e quindi non c'è la divisione in navate, perché la divisione in navate con le colonne chiaramente ostacola la visione di colui che sta predicando, ma ostacola anche la visione dell'altare dove si celebra la messa, che è un altro luogo ovviamente fondamentale. Quindi si diffonde questo modello della pianta a un'unica navata, che poi diventerà il modello anche per le successive chiese dell'ordine gesuita. Quindi questa è la chiesa madre dei gesuiti, che verrà poi imitata anche successivamente. Il progetto della chiesa è del Vignola, Jacopo Barozzi, detto il Vignola, mentre invece la facciata è di Giacomo Della Porta, perché il cardinale Farnese a un certo punto decise che la facciata che il Vignola aveva progettato non gli piaceva. Quindi cambia progetto per quanto riguarda la facciata, chiama il Vignola, chiama il Della Porta, il Vignola quindi ci rimane un po' male e va via. Quindi poi la conclusione della costruzione, in maniera particolare questa parte del transetto e della cupola, viene proseguita da 2 architetti gesuiti guidati da Giacomo Della Porta. Invece la decorazione ad affresco che vediamo qui è parecchio più tarda, perché è del secolo successivo, del 1600, ed è proprio il trionfo della pittura barocca. Questi affreschi che vediamo qui, in maniera particolare quello lì della volta, questo della cupola, i pennacchi e poi l'abside, sono stati commissionati a un pittore che è Giovanni Battista Gaulli, detto Baciccio o Baciccia. Che è il pittore, uno dei pittori principali del barocco a Roma. Era un pittore che era protetto da Bernini. Possiamo dire che quello che Bernini è stato per la scultura, Baciccio lo è per la pittura. Quindi quello che vediamo qui è proprio il trionfo dell'artificio, della spettacolarità che il barocco ci rappresenta. Però dietro tutta questa rappresentazione c'è un chiaro, preciso programma teologico, che è stato dettato proprio dall'ordine dei gesuiti. E come ci diceva anche prima padre Daniele, quindi questa rappresentazione della cupola, che è la prima cosa che Baciccio ha dipinto negli anni che vanno tra il 1672 e il 1675, è proprio la rappresentazione del paradiso, quello a cui si arriva, il punto di arrivo dopo una vita cristiana, dopo una vita nella fede. E la cupola comunque è qualcosa che sta al di sopra della chiesa, quindi sempre rappresenta il cielo, qualcosa che sta più in alto. Qui si vuole avere un effetto quasi di sfondamento, come se le mura non esistessero, e si vuole vedere il cielo, quello che c'è al di sopra. Soprattutto c'è la colomba dello Spirito Santo che sta scendendo, mandata da Dio Padre, per salvare l'umanità. Come ci diceva anche padre Daniele, l'importanza grande che i gesuiti danno alla Trinità, perché anche qui nella cupola c'è la rappresentazione della Trinità. Vediamo, non so se arriva, sì, ecco, vediamo che c'è Dio Padre e accanto Cristo, sulla sinistra la Madonna. quindi è una Trinità alla presenza della Vergine, e ricorre anche il tema della duplice intercessione, quindi la Madonna che intercede presso Cristo, Cristo intercede presso Dio Padre per la salvezza dell'umanità, e duplice intercessione di cui parla anche Sant'Ignazio nei suoi esercizi. Tutto il resto vediamo che c'è una rappresentazione degli angeli, tutti i cori angelici che stanno intorno appunto a questo oculo con la colomba dello Spirito Santo, e poi una serie di figure di santi, di cui una gran parte sono stati anche riconosciuti. Adesso non stiamo a vederli tutti perché sarebbe davvero troppo lunga, però riconosciamo appunto Sant'Ignazio che ci aveva mostrato anche padre Daniele. Sulla destra di Sant'Ignazio c'è San Pietro, mentre sulla sinistra si vede un santo vescovo con la barba che è San Nicola. Dall'altra parte ci sono una serie di figure femminili, non ci arriva? Una serie di figure femminili, e poi dietro una serie di santi anche recenti, tra cui il San Francesco Borgia, che è stato il terzo generale dei Gesuiti, che da poco era stato canonizzato. Qui si riprende proprio la visione della storta, in cui, come diceva Andrea, come diceva anche padre Daniele, si rappresenta Sant'Ignazio vicino a Cristo, proprio perché era questo il disegno per Sant'Ignazio. Sotto la cupola, i pennacchi, vediamo che c'è un altro groviglio di personaggi. Ogni pennacchio è proprio un insieme di figure, mentre di solito nei pennacchi della cupola c'è rappresentato una figura per ogni pennacchio, qui tante persone tutte insieme. E questi pennacchi ci rappresentano da questa parte una serie di personaggi dell'Antico Testamento, da quest'altra del Nuovo Testamento e poi padre della Chiesa, perché abbiamo i legislatori, qui riconosciamo la figura di Mosè con le tavole della legge, e poi Abramo, Aronne e Giosuè. Da quest'altra parte i profeti, abbiamo il profeta Daniele, e Isaia, Ezechiele e Geremia. Dall'altra parte abbiamo gli evangelisti, questo è San Giovanni, San Luca che ha l'icona con la Madonna e anche dietro la rappresentazione del bue, qui sulla destra San Marco, di cui dietro si vede il leone, e questo è San Matteo con l'angelo. Da quest'altra parte non arriva. I padri della Chiesa, sulla destra con la colomba è San Gregorio Magno, poi abbiamo a sinistra San Girolamo e poi Sant'Ambrogio in veste da vescovo e Sant'Agostino con la barba. Come vediamo, tutti questi personaggi sono poggiati sulle nuvole e insieme c'è tutta una serie di angioletti, di putti che giocano anche con i simboli, con gli attributi di questo santo, quindi è proprio una costruzione della pittura barocca. Adesso vi spiego da qui anche l'affresco della volta, poi dopo vi spostate e lo vedete meglio. L'affresco della volta, che è un'altra cosa molto importante, perché proprio ci rappresenta il motivo della costruzione di questa chiesa, che noi chiamiamo comunemente Gesù, ma il vero nome è il Santissimo Nome di Gesù. Quindi quell'affresco della volta è proprio una rappresentazione del Santissimo Nome di Gesù. Gesù che non è rappresentato, ma che vediamo sotto l'aspetto del suo nome, in particolare delle iniziali del nome. Vediamo che c'è la I, la H e la S, che sono le iniziali di uno dei motti dei Gesuiti, che è Iesus Hominum Salvator, oppure sono le prime tre lettere della scritta Gesù in greco, dove l'H è chiaramente la lettera greca eta. E quindi il nome di Gesù è avvolto dalla luce, è lui stesso che genera luce. Vediamo che tutto intorno ci sono una serie di angeli che ruotano, che sembrano non partecipare della forza di gravità, perché non hanno peso, perché sono tutti insieme nella luce. E poi anche lì si vedono una serie di figure di persone, che è la Chiesa, mentre qui nel Paradiso è la Chiesa trionfante, lì è la Chiesa militante, quindi sono tutte le persone che hanno collaborato per la grandezza della Chiesa. E vediamo che non c'entrano nello spazio della volta, escono fuori, quindi quasi la costruzione, la pittura della volta che va a occupare anche l'altro spazio tutto intorno e che quasi si confonde con la decorazione degli stucchi che vediamo tutto intorno e che sono stati sempre progettati dallo stesso Baciccio e poi scolpiti da altri artisti, da altri scultori. Vediamo che ci sono quindi una serie di figure di santi, anche in questo caso la gran parte sono stati riconosciuti, che sono seduti tutti intorno, seduti sulle nuvole, perché loro sono delle figure corporee, quindi il loro peso non non risente della forza di gravità come gli angeli, ma sono seduti sulle nubi. E qui al di sotto i peccati, i vizi capitali che non sopportano questa grande luce che promana dal nome di Cristo e quindi vengono cacciati verso il basso. E vediamo che, non so se ci arriva, è tutta questa parte qui, dove sopra la conchiglia praticamente, e qui sono state riconosciute anche le varie personificazioni dei vari peccati capitali secondo l'iconologia del Ripa, quindi dietro ogni cosa c'è un programma ben preciso che viene proprio rigidamente rispettato. E quello che è l'iscrizione che ricorre qui intorno alla cupola e anche in un cartiglio lì, che è alla base di tutto, è la lettera ai Filippesi. Gli fu dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi proprio è questo il significato che si vuole dare con quella rappresentazione dell'affresco della volta.